Ciao e bentornato nella Radio Pavone, qua c'è Francesco Pavone, il tuo host, e questo è l'episodio numero 72. Oggi parlerò con te di 14 lezioni imparate al Transformation Camp dei ragazzi di N1. Sono volato in Colorado recentemente, a fine febbraio, per un corso di formazione focalizzato sulla trasformazione corporea. E come ti avevo promesso, oggi condivido con te alcune delle lezioni più importanti. Ragazzi, questo seminario era 2 giorni, c'era una parte teorica e una parte pratica, ed era il mio secondo seminario in Colorado con i ragazzi, con Cassem Hanson, che è il proprietario di N1, il fondatore, e i suoi coach, Cody, e il mio coach, Adam Miller. E mi sarebbe impossibile riassumere quello detto in 2 giorni di formazione in un'ora di podcast, ok? Quindi queste sono le 14 lezioni, ma non pensare che sono le più importanti. Ci sono fondamentalmente, a questo livello della mia carriera, mi sono reso conto che il seminario con un professionista che ha una prospettiva diversa su un certo tema, che ha fatto le sue ricerche, che se rimboccato le maniche, letteralmente ha creato il suo laboratorio, e magari discutere con lui alcune delle conclusioni, discutere con lui come un diverso modello d'azione. Spesso i coach migliori non sono quelli che professano una certa filosofia, ma sono quelli che sono in grado di incontrare i propri clienti dove sono e che riescono a portarli all'obiettivo che è più importante per il cliente. Questo, a mio avviso, è stato fondamentale per me, perché chiaramente, avendo fatto la laurea, e ci sono certi trainer che pensano che la laurea sia tipo il king delle certificazioni, o che ci sia tipo una compagnia che rilasci certificati di personal trainer che possa veramente dare quel certificato, quella preparazione migliore di tutti, ma in realtà la vera realtà della questione delle certificazioni, delle formazioni, dei seminari, dei libri, di tutto ciò che utilizzerai per imparare di più su questo percorso, su come migliorare il tuo corpo, su come aiutare la gente a raggiungere, come aiutare clienti a raggiungere risultati importanti, o magari come tu stesso imparare a raggiungere risultati importanti, è che devi testare. Tu devi lavorare concentrandoti sul cliente, devi mettere letteralmente te stesso, se stai cercando tu di ottenere risultati per te, al centro di tutti i tuoi ragionamenti, ok? Non dovresti cercare di applicare su di te quello che ti dice la scienza, dovresti prima di tutto capire la scienza e avere dei principi sani e solidi, ok? Tipo su cui basare tutti i tuoi ragionamenti, che questi non sono dei bias, però sono idee che sono state provate, riprovate, testate, ritestate e confermate nel corso degli anni e che si dimostrano tutt'oggi essere valide, su cui costruiamo tutte le nostre ricerche scientifiche. Io personalmente non ho mai fatto una ricerca scientifica, ma adoro leggere gli astratti e leggere i documenti integrali delle ricerche scientifiche, però penso che al momento la mia pratica stia evolvendo attorno, ok, ho in mente delle cose che funzionano. Ho in mente, per esempio, penso che anche tu ormai, dopo aver ascoltato qualche episodio della Radio Pavone, tu sappia che per perdere grasso è necessario creare un deficit calorico. Ok? Quindi questo però è riduttivo e spesso non aiuta persone che sono la maggior parte delle persone che entrano nel team Pavone, che vogliono una ricomposizione corporea. Ok? E qua ti appunto racconterò alcuni di quelli che secondo me sono idee che hanno fatto accendere una lampadina nella mia mente del coach, che mi hanno aiutato a riguadagnare prospettiva, a guadagnare ulteriore prospettiva, in base a quello che era il mio metodo prima di conoscere i ragazzi di N1. Il mio obiettivo è sempre quello di raccontarti quello che imparo in questo show, ok? Quindi ci sono tante cose che sono forzato a lasciare fuori, che magari sono noiose per questo show, che non sono universalmente applicabili e quindi dirti un qualcosa che, senza darti anche poi gli strumenti per capire come e quando utilizzarlo, non è un qualcosa che mi si addice. Quindi mi concentrerò su tutte le cose che, uno, ho capito bene, due, penso che possano essere utili e tre, sono un pochettino più pratiche e che tu possa utilizzare oggi. Prima di partire per queste 14 lezioni, un piccolo regalo per te. Ehi, come sai, quando apro le candidature al Team Pavone, sei il primo, così come tutti gli abbonati alla newsletter, a saperlo. E per te voglio garantire un piccolo sconto e una porticina, diciamo, avvantaggiata, no? Un posto di priorità, vedilo così. Quindi, settimana prossima aprirò le porte al Team Pavone. Cercherò 5 ragazzi che vogliono trasformare il proprio corpo e la propria salute entro la fine del 2024. Ok, magari già per l'estate. Come mi hai sempre sentito dire, i risultati migliori arrivano col tempo, però il tempo da solo non ti porta ai risultati. Devi iniziare tu e io non posso iniziare per te. Ok, non posso prenotare quella chiamata conoscitiva per dire: ok, Francesco, questi sono i miei obiettivi, queste sono le mie difficoltà, questo è quello che vorrei ricevere da te, come pensi di potermi aiutare, pensi di potermi aiutare, come funziona il programma, non lo posso fare io per te. Quindi, se pensi di essere tu, vai subito nella descrizione di questo show, c'è un link, completa il quiz e da quel quiz io ricevo, quando completerai il quiz che richiede tipo 5-6 minuti per essere completato, io riceverò una mail con la notifica del tuo nome, numero di telefono, email, mi metterò in contatto con te, quindi assicurati di lasciare una mail dove vuoi essere contattato o un numero di telefono valido. Che non... Ehi, sì, ti sorprenderà sapere che tante persone completano il quiz, alcune persone, non tante, penso un 10%, compilano il quiz tanto per vedere dove li porta, ma il quiz da solo finisce lì. Se non ci sono dati validi, non avrai più mie notizie, ma non perché non ti cago, perché non so come contattarti. Quindi, completa questo quiz, io riceverò la notifica, mi metterò in contatto con te, ti inviterò a prenotare una chiamata se penso di poterti aiutare, di fare il caso tuo, e in quella chiamata ci conosceremo, mi racconterai i tuoi obiettivi e ti spiegherò bene come funziona il Team Pavone se penso proprio che saremmo un buon team. Quindi i posti, specialmente per quanto riguarda tutto il periodo che porta l'estate, di solito vanno via velocemente. E la realtà è che se poi ti ritrovi per mesi e mesi e mesi a seguire il mio contenuto, stai e aspettandoti di avere risultati, stai strappando una banconota da 500 per metterti in tasca una monetina da 1 euro, ok? Cioè, quello che vedi sui social media sono pillole, sono cose che ti fanno ragionare, sono trasformazioni di altri clienti, ma non è lì che impari, non è così che ottieni reali risultati, perché tutto ciò che è la mia programmazione, tutto ciò che sono i check-in, il coaching letteralmente è un lavoro di introspezione. Ok, quindi non c'è nessun programma magico, c'è un programma che verrà cucito addosso su di te, sulla tua storia, sul tuo passato, sugli ultimi allenamenti che hai fatto, sulla tua storia di nutrizione, quindi quante diete, quando, quali hai provato, come sono andate, ti chiederò tue preferenze, tue necessità, restrizioni di ogni tipo, insomma, è un programma a 360 gradi, ma non è il programma che ti porta ai risultati, non solo quello, è il coaching. Ricordatelo, e il coaching avviene ogni settimana. Quindi non aspettare settimana prossima, non aspettare di ritrovarti con un posto disponibile a dover fare braccio di ferro con un altro ragazzo o ragazza. Accaparrati questa opportunità, questo tuo posto speciale nel Team Pavone, manda quel quiz e avrai mie notizie se penso di essere di fare al caso tuo. Ok, abbastanza riguardo della prossima corte, della seconda corte del 2024, partiamo con le lezioni che ho imparato all'ultimo Transformation Camp dei ragazzi di N1. La prima è che solo perché una persona è pronta fisiologicamente a performare una serie o un esercizio o un programma o un'abitudine o una dieta, non vuol dire che sanno come farlo. C'è una grandissima differenza tra poter fare qualcosa e sapere fare qualcosa. Quindi ci sono in questo show, ti farò qualche domanda diretta e ti chiederò quali sono le tue preferenze, che cosa preferisci fare. Spesso le persone hanno in mente che cosa devono fare, ma non sanno come farlo. Tipo, potresti aver sentito che il conteggio calorico è una delle strategie più accurate per acquisire dettagli sulla tua nutrizione, per fare un cambiamento nella tua nutrizione, per acquisire anche controllo, no? Sulla situazione, perché ciò che riesci a traccare, ciò che riesci a vedere, puoi anche riuscire a cambiarlo. Quindi ciò che viene traccato viene cambiato in questo senso qua. Detto questo, però, il conteggio calorico è un'arte, ok? È un qualcosa che devi praticare per imparare. E non è un qualcosa che, siccome hai capito a livello concettuale, sicuramente farai bene e sempre, ok? Quindi anche qua ci dobbiamo richiedere che cos'è che sa fare la persona. Io spesso mi appoggio, agli interessi di un individuo, alle capacità attuali di un individuo per aiutarlo a capire alcuni concetti, perché tante persone, per esempio, hanno una mente logica e altri molto più di quanto sia intuitiva e altri il contrario, no? Però alcune persone sono, per questo un altro dei motivi per cui adoro essere coach e personal trainer, è proprio quello di intrecciare in relazioni e incontrare persone molto diverse da me, che hanno skill set, una serie di capacità diverse da me. Ci sono ragazzi che hanno capacità matematiche, fisiche, biomeccaniche nettamente migliori delle mie. E a loro io chiedo di utilizzare quella parte del loro cervello, quella capacità, per ragionare nello stesso modo, con lo stesso contesto, con lo stesso modello di pensiero, anche a temi di allenamento, nutrizione e mindset. E questo di solito funziona molto bene perché la persona è nel suo, si sente che è in controllo della situazione. Adesso, così sulla punta della lingua, mi viene difficile farti un esempio pratico, ok? Sì, mi viene difficile, però per esempio mi viene in mente la mia ragazza Cecilia, che lei è farmacista, e ogni tanto quando le spiego un concetto di length and bias, magari riprendo alcune nozioni di cui lei parlava a riguardo della farmacia o esatto, della farmacologia. Ok, il secondo è che puoi avere chiaramente due grosse strategie che abbiamo imparato per ottenere un buon risultato di trasformazione. Devi anche sapere che quando abbiamo iniziato il seminario, Kassem ha chiesto qual è la nostra definizione di trasformazione e io ho argomentato che la trasformazione solitamente viene vista come una ricomposizione corporea. La persona finisce un percorso con più muscoli e meno grasso, ok? Quindi non c'è differenza tra trasformazione e ricomposizione corporea. Però pensaci, se te perdi grasso e mantieni i muscoli che hai già, non ti ritrovi con meno grasso e più muscoli per peso corporeo? Allo stesso modo, un'altra persona che metterà muscoli e la sua massa grassa rimarrà invariata, risulterà con una maggiore massa magra e un'inferiore massa grassa, quindi ottenendo una ricomposizione corporea. Quindi è come se il mio argomento fosse: ma quindi non c'è differenza tra trasformazione e ricomposizione corporea? E Kassem è stato bravo a dare la sua definizione di trasformazione e la trasformazione sicuramente è una sorta di ricomposizione, però è importante definire per esempio ipertrofia, dimagrimento e ricomposizione perché le strategie che andrai ad applicare per ottenere uno di questi tre risultati potrebbero essere molto diverse, e richiederanno intake calorici diversi, possibilmente sicuramente allenamenti diversi, e via dicendo. Quindi, per quanto riguarda la trasformazione, in questo show ci si riferisce o al massimo dimagrimento con il mantenimento della massa magra o all'aumento attivo di massa magra e contemporanea riduzione di massa grassa. E Kassem ha illustrato due opzioni che lui utilizza molto regolarmente, che consiglia di usare con la maggior parte dei clienti. La prima è di usare un deficit calorico con un allenamento di tipo metabolico, alternato a periodi di scarico da questo allenamento e deficit duro, quindi alternando periodi a mantenimento con un lavoro di forza o ipertrofia. L'altra opzione è l'opposto, quindi fai fondamentalmente il deficit mentre stai seguendo un programma di forza o ipertrofia, specialmente in questo caso lui consiglia un programma di ipertrofia con tanta densità, quindi tanti gruppi muscolari allenati nella stessa sessione, per ridurre lo stress sistemico e mantenere il consumo calorico elevato, siccome stiamo cercando di condurre quel deficit tramite anche l'allenamento, e alternandolo a periodi dove cerchiamo il miglioramento ma con un programma metabolico, ma mangiando a mantenimento. E io sto sperimentando le diverse opzioni perché sono. Letteralmente immagina tipo di avere un cliente che vuole, che è in deficit, tu hai la scelta e puoi dargli un programma di forza, metabolico e ipertrofia. Personalmente all'università o nei vari corsi che avevo fatto fino adesso, nessuno, e pensa, magari questo è impressionante per te, però nessuno mi aveva mai detto qual era il programma migliore per un deficit calorico, ok? E i clienti che hanno lavorato con me nel passato e hanno fatto diversi mesocicli in deficit, vedevano un'alternanza di diversi stimoli, ma io non avevo bene in mente come quello stimolo allenante all'interno del deficit poteva impattare i risultati, ok? Quindi quando sai il perché è meglio usare una delle due opzioni e quando, hai letteralmente molto più controllo e senti anche che hai la capacità di spiegare ai clienti il perché stai facendo un determinato cambio, il perché stai aumentando le calorie o diminuendo le calorie, il perché stai togliendo quell'allenamento di forza per un allenamento metabolico. E di solito quando il cliente sa il perché sta facendo una cosa è anche più pronto, non è che quella cosa si farà da sola, ma è più pronto e più sicuro di sé nel farla. Ok, piuttosto che avere un coach che ti dice devi fare questo programma. E alla domanda perché, la maggior parte dei coach non sa rispondere, ok? O magari risponde con cose generiche tipo no, vabbè, perché stiamo facendo metabolico perché bruciamo più calorie. O stiamo facendo forza perché non è importante bruciare calorie, è importante ritenere massa muscolare e mantenere le performance e via dicendo. Però non c'è una reale, congiunzione di questi principi. Cioè, tipo, ogni programma di allenamento ha suoi benefici e suoi contro, e sapere quale utilizzare in un diverso momento dell'anno e con un diverso approccio alimentare è stato veramente, boom, light bulbing, ha fatto accendere la lampadina. L'altra, il numero tre, è che la costanza tampona l'accuratezza. Questo è un concetto che i ragazzi del Team Pavone conoscono, che magari si applica sicuramente a tutte quelle persone che traccano le calorie e nel momento in cui non riescono a traccare, pensano che è così subottimale che tanto vale mandare in vacca tutto il resto della settimana. E questo fondamentalmente ti dà la conferma che tu puoi essere accurato al 100%, ma ti basta anche solo una settimana dove sei impreciso per mandare all'aria il lavoro fatto in tante volte, in tante settimane. Ora, quando io dico alle stesse persone, dico guarda, se questo episodio dove magari non puoi traccare le calorie perché non hai la bilancia con te, sei a mensa, succede una volta al mese, una volta a settimana, e sei costante nel resto del tempo, fondamentalmente quelle 4 volte, una o 4 volte nel mese, sono 4 gocce in un bel laghetto. E un domani, se te continui ad avere questa mentalità, saranno letteralmente 4 gocce in un oceano. Ok? Quindi lì, la costanza è più importante dell'accuratezza, 100%. A volte è difficile determinare la costanza, e spesso parlerò di questo, in futuro parlerò molto di più di questo, perché a volte guardo altri coach che magari tipo fanno un viaggio e atterrano e fanno subito un allenamento e dicono: Ehi, se questo è uno stile di vita, non ti senti in dovere di mettere in pausa, no? E tali coach si dimenticano che per loro il fitness è una delle priorità più importanti nella vita e che non vedono l'ora di andare in palestra perché in palestra hanno passato alcuni dei momenti più piacevoli della propria vita. Ma se una persona segue un programma da 3 volte a settimana, magari quella persona si trova a viaggiare e non ha l'esigenza di allenarsi subito appena atterrato. Quindi è importante che tu sappia queste cose perché non voglio che tu pensi che la costanza voglia dire allenarsi sempre, traccare sempre le calorie, andare sempre a letto e garantirsi 8-9 ore di sonno. Cioè la costanza dipende tanto da qual è il tuo obiettivo e da dove sei adesso, perché magari sei quello che in inglese si chiama un couch potato, una patata da divano, e anche soltanto fare una passeggiata di 5 minuti al giorno per 3 volte a settimana potrebbe produrre risultati significativi. Ok? Quindi devi definire la tua costanza e poi concentrarti su quella, sulla fare quelle azioni che hai accordato all'inizio, se sei nel team pavone con me, ma puoi anche fare un patto con te stesso. E poi E magari avere un amico che ti controlla o che fa le camminate con te, che crei quella sorta di responsabilità automatica. E non ti disperare se un giorno non vai in palestra, se un giorno salti un allenamento, se un giorno salti quella camminata, se un giorno salti un pasto o hai un pasto non traccato. Non disperare perché ricordati che se sei costante, quel pasto diventerà sempre, sempre, sempre più piccolo in termini di impatto sui tuoi risultati. Poi, se anche tu non riesci a traccarlo, quel pasto non è detto che sia così distante dai tuoi obiettivi. E che è questo un altro step che è necessario, da capire per tutte quelle persone che dicono sono un perfezionista. No, 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 ti stai abilitando a mangiare di più di quello che dovresti perché non hai il controllo sulle calorie che hai mangiato, che è altamente, a mio avviso, immaturo e irrazionale, non ha senso. L'importante è che mangi quelle cose lì, non è importante che le tracchi, è importante che le mangi. Ok, vedi tipo 200 grammi di proteine, 300 di carboidrati e 50 di grassi. È importante che mangi questi macros, se ti sono stati dati da un coach di cui ti fidi, con cui hai una buona alleanza. A me non interessa se sono su MyFitnessPal o meno, mi interessa se sono nel tuo stomaco o meno. Ok, molto importante. La costanza batte sempre l'accuratezza, 100%. E non viviamo in una stanza dello spirito del tempo dove arrivano degli scienziati vestiti di bianco a porgerci i nostri piatti già completamente pesati e allineati ai nostri obiettivi. Non esiste, ok? Non viviamo in un setting da laboratorio scientifico. Viviamo nella vita reale, viviamo nell'arena della vita, dobbiamo imparare a gestire bene tutte le situazioni che noi abbiamo la bilancia, che noi abbiamo la palestra o meno, ok? Devi imparare ad allenarti anche in un parchetto, in un metro quadrato, ok? Con dei bambini che girano attorno. Devi imparare a gestire i tuoi comportamenti alimentari in base alle tue circostanze. E quando lo impari? E quando lo allinei ai tuoi obiettivi avrai risultati con meno sforzo perché non ti non, e con meno stress. Non ti troverai a pensare che porca puttasca, perché quel giorno non ho potuto traccare il mio pasto? Allora ho dovuto mangiare il gelato. Oppure tipo ho sacrificato sicuro tutti i risultati e gli sforzi fatti fino adesso. Non esiste questa cosa. 4. È meglio avere meno test ad alta qualità che un casino di test a bassa qualità. Ok, quindi per esempio, magari ti sembrerà importante misurare la tua frequenza cardiaca a riposo, ma magari stai facendo un programma di forza e noti che la tua frequenza cardiaca a riposo nel corso delle 4 settimane peggiora. O magari che si alza e quando era già ottimale. E questo è letteralmente è importante per tutti i personal trainer e coaches là fuori istruire i propri clienti a concentrarsi sui test che sono relativi al loro obiettivo, che sono importanti e significativi per il loro obiettivo, non che tutti devono traccare le stesse cose, perché non è utile. Ok, numero 5, un biomarker non ha mai solo una soluzione. Immagina che stai letteralmente prendendo peso anche se hai abbassato le calorie. E hai abbassato le calorie giusto settimana scorsa. Quindi fino a settimana scorsa stavi perdendo peso, adesso abbassi le calorie, guardi il peso e guardi il peso salire, ok? Specialmente se si tratta di una donna, questo potrebbe essere tranquillamente effetto del fatto che questo deficit è troppo invasivo e ha scaturito un temporaneo innalzamento della ritenzione idrica, o magari il soggetto in questione ha il ciclo. Quindi di solito se le calorie non scendono, se tu la vedi soltanto da questa ottica che se c'è un problema allora c'è anche una soluzione e che devi trovare quella soluzione, dimenticandoti che spesso la soluzione è non fare niente, ok? E fai passi all'attacco e cambi subito qualcosa abbassando le calorie, aggiungendo cardio, potresti non far altro che peggiorare la situazione e portare quella persona a mangiare di più quando non ce n'è bisogno, a sgarrare quando non ce n'è bisogno, a sentirsi tipo un inetto, una fallita, un fallito quando non ce n'è bisogno. Perché magari avessi tu continuato a mantenere le cose invariate, la settimana successiva probabilmente il peso sarebbe andato giù anche se la persona si sentiva messa in difficoltà. Quindi non vedere mai le cose tipo, ok, siccome questa circonferenza nel bicipite è andata giù, allora sicuro bisogna di innalzare il volume nel bicipite. La maggior parte delle volte, per quanto riguarda la trasformazione corporea, dobbiamo sicuramente avere un approccio più multifattoriale e biopsicosociale che metta all'interno di tutto l'individuo. Ho recentemente avuto un cliente che è attualmente in deficit e che il suo obiettivo è mangiare 1800-1900 calorie per 6 giorni e ha una piccola ricarica nel weekend da un giorno da 2300 calorie, quindi abbastanza contenuta, è un deficit prolungato e via dicendo, però il ragazzo si trova in difficoltà e si trova puntualmente a mangiare di più di quello di cui ha bisogno, ok? La soluzione a volte è semplicemente non mangiare quell'ultima tazza di cereali, semplice così. Ma il biomarker, il biofeedback che mi sta dando quella persona è che non riesce più a stare in deficit. E qua è una delle situazioni, secondo me, più sfidanti perché se accomodi questa situazione, dai al cliente una sfida facile. Ok, hai fame? Mangiamo di più. Se invece ti impunti e dici: no, aspetta, hai fallito nel mangiare 1800 calorie settimana scorsa, mangiamole allora 1600. Così abbassiamo ancora di più e quella persona nella tua testa dovrebbe riuscire a mangiare di meno, ma la realtà è che se stava già facendo fatica a mangiare 1800 settimana scorsa, mettergli un obiettivo più basso non farà altro che peggiorare le cose. Quindi non guardare questo, cioè più che altro concentrati sul supportare quella persona e aiutarlo a capire che come farlo? Aiutare a sviluppare qualche strategia pratica che non preveda un innalzamento della difficoltà di un obiettivo che è già difficile. Ok. Ok, il numero 6 è un pochettino più lungo, ma secondo me è uno dei più importanti. Ok. Certamente la crescita muscolare è importante se stai cercando una trasformazione corporea, come abbiamo detto prima, vuoi più muscoli e vuoi meno grasso, ok? Ma non tutti vogliono vivere come un bodybuilder. Se mi segui sui social, questo è un argomento, e se non mi segui dovresti seguirmi sui social, però questo è un argomento di cui parlerò sempre di più, perché dovresti applicare strategie appropriate per perdere grasso e mettere muscolo, perché se la vedi dall'ottica del bodybuilder, tutto il tempo che passerai in deficit calorico è tra virgolette sprecato perché non stai mettendo muscoli. E non è sprecato per un bodybuilder perché specialmente nel mondo natural i bodybuilder sono persone che sanno fare la dieta. Di fatto, se tu li guardi dall'ottica pura della composizione corporea, i bodybuilder sono i migliori nel mondo a ottenere la migliore composizione corporea perché il loro unico obiettivo è massimizzare la massa magra e minimizzare la massa grassa. Quello che fanno però è che concentrano la maggior parte della loro carriera in un surplus calorico tentando di aumentare i muscoli che hanno e poi concentrano tutto in un deficit calorico di 20 o 30 settimane, a volte anche di più, ma solitamente le prep per una gara di bodybuilding durano questo periodo, per perdere grasso, ok? Però il fatto è che tu non hai l'obiettivo di salire sul palco e magari per te il primo obiettivo nella vita è riuscire a vederti gli addominali per la prima volta il prima possibile. Quindi magari se anche da trainer e da bodybuilder so che costruire più muscoli ti aiuterà ad avere quegli addominali in futuro, a vederteli in futuro, 100%. Se tu non te li vedi quest'anno, questo impatterà la tua costanza e magari non ci arrivi neanche all'anno prossimo seguendo questo programma. Quindi è importante ricordarsi che quello che funziona sulla ricerca scientifica potrebbe non essere ecologicamente valido nella vita reale, perché ci dimentichiamo che non siamo topi da laboratorio e che non è che l'unica. Non tutti pensano che l'unica cosa che conta sia avere un'ipertrofia muscolare o continuare a settare migliori performance in allenamento. E immagina di rispondere a queste domande. Sei disposto a trackare tutto quello che mangi molto precisamente nella tua vita? È un qualcosa che sei disposto a fare? Sei disposto a spingerti forte in palestra con pesi decenti, pesi pesanti, quasi massimali, ok? A periodi sei disposto ad accettare di andare a cedimento in ogni sessione. Magari sì, magari no, ok? Sei disposto a essere un pochettino più morbido quest'estate, a patto che l'estate prossima ti vedrai squartato. Magari sì, magari no, ok? E, hey, sai che nel Team Pavone ci sono clienti che hanno tutti come obiettivo la trasformazione corporea, alcuni hanno però un obiettivo leggermente variegato che si concentra più sulla crescita muscolare. Per esempio, ci sono ragazzi che saltano al telefono con me la prima volta e mi parlano di quanto vorrebbero avere un petto più grosso. Altri ragazzi mi parlano un po' con una prospettiva di condanna del fatto che non si vedranno mai gli addominali. Ok, quindi entrambi vogliono una ricomposizione corporea. Però entrambi dovrebbero farlo con strategie diverse perché la loro narrativa, la loro prospettiva su quello che sono anche disposti a vedere cambiare nel loro corpo e a fare nella loro vita è molto diversa, ok? La prospettiva del bodybuilding funziona perché, come ti dicevo prima, i bodybuilder sono gli atleti che hanno la migliore composizione corporea, anche meglio dei crossfitter. No, un crossfitter non è tanto magro. Sono grossi, sì, ma su un palco di bodybuilding sarebbero ridicoli perché sarebbero grassi rispetto agli altri atleti, anche il più squartato, ok? Quindi per la maggior parte delle persone l'ottica bodybuilding non funziona perché, sebbene io potrei tranquillamente essere ok con ingrassare leggermente, se questo vuol dire che la prossima volta che salirò sul palco vedrò una trasformazione positiva del mio corpo, letteralmente ho abbastanza fiducia in me stesso per non lasciare che la mia fiducia venga impattata dalla mia composizione corporea, quindi sono totalmente ok se devo sedermi con il costume un'estate e ho un pochettino di grasso sull'addome, questa è stata la mia estate scorsa. Tanti mi guardano e mi dicono sì, vabbè, ma non sei grasso perché mi concentro a mettere tanti muscoli e perché vivo la mia vita in un certo modo, mi concentro sul sonno, mi espongo regolarmente al sole, non guardo i social media mentre sono nel letto, vado a letto più o meno alla stessa ora, faccio un certo numero di passi, faccio un certo numero di allenamenti molto intensi ogni singola settimana. La mia passione è il fitness, quindi stai tranquillo che se scopro che mangiare le acciughe a colazione ha un impatto positivo sul testosterone, mi assicuro di mettere quell'acciuga nelle uova che mangio a colazione. Quindi io sono disposto a fare quasi tutto quello che dice la ricerca scientifica, non tuttissimo, anche io ho le mie cose che sono disposto e non sono disposto a fare, però questo è stato di estremo aiuto come reminder di non pensare che tutti i miei clienti beneficino dal fare quello che faccio io, ok? E questo chiaramente già lo sapevo, però entrare nei meandri di questa questione e ritornare all'aspetto pratico della trasformazione corporea, dell'incontrare le persone dove sono, del costruire una strategia che è allineata a quello che sono disposti a fare, è stato molto utile oggettivamente. Quindi, alcuni clienti sono disposti a vivere molto simili a un bodybuilder senza mai salire su un palco e magari raggiungendo una forma fisica che gli permetta di fare un photoshoot ed essere sicuri di sé in questo servizio fotografico per poi magari tenere qualche foto ricordo negli anni, ok? Ok, mi prendo soltanto un sorso d'acqua. Ok, numero 7, la trasformazione corporea è molto di più che solo dimagrimento. Vedi, la trasformazione corporea vuol dire avere una migliore composizione corporea, vuol dire avere una migliore qualità della vita, vuol dire avere migliore sonno e migliore recupero, vuol dire avere migliore mobilità e meno dolore articolare, vuol dire avere migliore funzione articolare, vuol dire avere migliore forza e performance, migliori abitudini e migliore performance cognitiva. Quindi quando parlo di trasformazione nel Team Pavone, vedrai che se vai sul mio profilo sono un transformation coach, è perché io mi concentro con questo approccio sulla trasformazione corporea, cioè prendo in esame non soltanto letteralmente il tuo corpo fisico, ma un aspetto olistico della tua salute. Quindi parliamo di salute emotiva, salute esistenziale, salute relazionale, salute fisica, salute mentale. Ok? Quindi C'è molto di più e l'approccio del team Pavone è sicuramente mette te al centro della strategia, però non soltanto il tuo corpo fisico, anche tutto quello che ti sta succedendo nella vita, come stai dormendo, come stai recuperando, se hai degli stress, come performi, come ti muovi, qual è la tua attuale mobilità, qual è la tua attuale composizione corporea, com'è la tua vita dal punto di vista esistenziale, stai cambiando lavoro, ti stai lasciando con la ragazza o col ragazzo, stai cambiando casa, magari stai cambiando paese e via dicendo. Tutte queste cose impattano le scelte enormemente perché impattano le cose che puoi o non puoi fare. Numero 8, le reali sfide che ti impediscono di trasformare il tuo corpo non sono avere un conteggio calorico inadeguato o impreciso, non spingere abbastanza vicino al cedimento, non fare abbastanza volume, non avere la tecnica di esecuzione perfetta o non avere abbastanza sforzo nei tuoi allenamenti. Le reali sfide delle persone che impediscono loro di trasformare il proprio corpo negli anni sono la costanza, l'accesso e il costo, quindi il costo della loro palestra, delle palestre nella loro zona, il loro budget, magari non ci sono palestre nella loro zona e sono costretti a fare trazioni e piegamenti sulle braccia. La loro disciplina, la loro motivazione. Pensa a come il Covid ha cambiato le motivazioni di tante persone, la disciplina di tante persone, alcune in positivo, alcune in negativo. Avere le giuste aspettative. Troppe persone si comparano a bodybuilder di alto livello, atleti di alto livello, dimenticandosi che per apparire, per avere le sembianze, per avere le performance di un atleta di alto livello, devono anche vivere come un atleta di alto livello e magari non hanno le possibilità di farlo. Spesso dico che non dovresti compararti a me perché, appunto, per me questa è una delle priorità. Ieri, Cecilia mi chiedeva quali sono le 5 cose che mi rendono più felice e sebbene all'interno vi siano cose come il mio piccolo grooming, animale a 4 zampe, la mia moto, la mia famiglia, i miei amici, lei, c'è sicuramente anche la palestra. Quindi considera che queste sono le cose da guardare, avere le giuste aspettative, avere la giusta costanza, avere una strategia che tu possa seguire. Cioè se, non ti posso chiedere di andare in una palestra che magari costa 300 euro al mese se magari adesso Esatto, per trasformare il tuo corpo puoi soltanto investire 50 euro al mese, ok? E spesso sono proprio le prime cose da cambiare che determinano come vai dal punto di vista della costanza. Quindi c'è da chiedersi, dobbiamo implementare l'allenamento, un po' più di movimento, guardare al sonno, al recupero, guardare alla tua nutrizione, o un mix di queste. Questo è quello che cerco di capire e penso che la scelta della prima azione sia una delle più sottovalutate, perché fare troppo, troppo presto è uno degli errori più frequenti, perché non ti rendi conto che stai facendo troppo finché non vai in burnout e dici wow. Ho esagerato, ok? Finché vai, finché vai, finché vai, pensi di avere la situazione sotto controllo, ma presto ti rendi che non è così. Ti rendi conto che non è così. Ok, numero 9, con il design di un programma di allenamento, noi abbiamo la possibilità di massimizzare non solo la fisiologia di un individuo, ma anche gli aspetti psicologici e pratici. E questo porta definitivamente a migliorare la costanza e la possibilità di successo, ok? Quindi con un programma safe and sound, con un programma che è allineato alle tue sfide, ai tuoi obiettivi, noi possiamo letteralmente migliorare il ritorno dell'investimento e fare in modo che tu ti senta meno stressato nel processo, ok? Numero 10, se hai soltanto un deretano, non cercare di sederti su due cavalli, ok? Questa è una buona regola generale nella vita, cioè preferisco che fai meno cose meglio piuttosto che cercare di fare tutto tutto insieme. Adesso vedo sui social media che ci sono tanti atleti ibridi e se questo sei tu, ma che bello, bellissimo, non penso che ci sia cosa più sana di tutto questo, però per come sono fatto io personalmente, questa è la mia prospettiva. Io cerco sempre di massimizzare le cose, ok? E quando si tratta del fitness, siccome abbiamo davanti, tutti noi davanti, almeno, ok, facciamo un rapido calcolo, immagina che stiamo corti, immagina che la tua vita finisce ad 80 anni, ok? Toccati, ma immagina di finire ok, 85 anni, 83 anni, ok, a me restano 50 anni. Posso fare il calcolo letteralmente di quanti allenamenti ho davanti a me, Ok, io non so te, ma io vorrei che da ogni allenamento mi venisse dato un pochettino più stimolo, più risultati rispetto a un po' meno, ok? E quindi se posso cambiare qualcosa nei miei allenamenti per renderlo leggermente meglio e massimizzare il ritorno dell'investimento, stai tranquillo che lo farò. Quindi un aspetto sottovalutato è proprio il design di un programma di allenamento, e già come disegnare un programma di allenamento è un podcast a sé stante. E non è l'obiettivo di questo podcast. L'obiettivo di questo podcast è appunto condividere con te le lezioni che ho imparato. Però sì, è una di quelle cose su cui ho spesso overlooked, cioè l'ho un pochettino sottovalutata, perché dico, tornando al punto di prima, io ero 100% d'accordo sull'idea che il problema di tante persone non è il programma di allenamento. Però il programma di allenamento può aiutare la tua costanza o interferire con la tua costanza. E il programma di trasformazione, come dicevo prima, non è solo allenamento e nutrizione. Spesso consiglio anche soltanto di mettere un timer, di contare quanto tempo ci vuole per finire un pasto, per dare la possibilità a quella persona di moderare quel tempo di assunzione del pasto e via dicendo. Numero 10, se hai soltanto un deretano, non cercare di sederti su due cavalli. Questo è bellissimo perché se vogliamo il massimo dimagrimento, ok, dobbiamo cercare di ritenere i muscoli che abbiamo, possibilmente a scostruirne qualcuno, ma questo non è possibile se abbiamo a che fare con soggetti con già buona esperienza e soggetti più allenati, però dobbiamo cercare di creare chiaramente un deficit più grande se stiamo cercando di dimagrire, o quantomeno di durata maggiore, e dobbiamo vedere l'allenamento come uno strumento per trattenere i muscoli che hai già. Se vogliamo invece la massima ricomposizione corporea, dobbiamo considerare che sicuramente mangerai di più, non andrai così estremo con un deficit calorico, potresti alternare fasi di deficit e mantenimento e leggero surplus, ma la media è che starai a mantenimento la maggior parte del tempo, e useremo lo stimolo allenante per shiftare, per spostare abbastanza calorie dal tuo tessuto grasso per indirizzarlo al tessuto magro. Questo non vuol dire che convertiremo grasso in muscolo, ok? Questo potrebbe essere il risultato finale, ma quello che succederà è che semplicemente le tue cellule grasse si sgonfieranno, il grasso verrà utilizzato per produrre energia utile al movimento, e i muscoli verranno mostrati maggiormente grazie a questa riduzione della massa grassa. Quindi c'è un'attenzione maggiore sul partizionamento dei nutrienti verso i muscoli, e tutto lo stimolo allenante è volto a quello, ok? Quindi abbiamo visto poi diverse strategie per riuscirci in allenamento, come diversi programmi metabolici, e fidati quando ti dico che certi programmi metabolici hanno un effetto interamente diverso sul tuo corpo a livello proprio di sensazioni. Cioè, io potrei dirti: ok, qua facciamo stress metabolico, e potresti sentire che alla fine dell'allenamento sei pompatissimo, tipo senti petto, deltoidi, tricipiti belli gonfi, grossi, tirati. Oppure potresti finire l'allenamento con meno pump, ma letteralmente sentirti che hai appena corso una maratona, come se avessi corso una maratona, no? Senza fiato, con i muscoli inspiratori letteralmente pieni di lattato, quindi che bruciano. Potresti letteralmente avere un po' di nausea, avere zero fame, ok? Quindi sono totalmente diversi, e sapere quando e come usarli, secondo me, è fondamentale. Numero 11, andrai lento o andrai aggressivo? Questo chiaramente dipende tanto da te, dalla tua psicologia, dalla tua modo di vivere, dalla tua prospettiva sulla vita. Tante persone sono motivate dai progressi veloci. Personalmente, io no. Io no. Io non sono. Non ho. Se cambio qualcosa, per esempio, immagina che adesso a breve assumerò il mio primo. Più che altro l'ho già assunto, ma devo prenotare ancora la mia prima chiamata, perché in questi giorni sono chiaramente un pochettino più impegnato con il lancio, il mio posing coach. Ok, non necessariamente sono motivato dal. Sicuramente mi fa piacere vedere che miglioro velocemente, ma mi è già successo in passato nella vita, e è un qualcosa che a me non interessa il migliorare in una certa velocità, a me interessa migliorare. E spesso so che quello che riesci a fare in 1, 2, 3 settimane è ridicolo rispetto a quello che riesci a fare in 1, 2, 3 anni, come torno al discorso della laurea o di alcuni progetti che hanno richiesto tanto tempo, ok? Personalmente, se richiede tempo, sono più contento di mettere le ore di lavoro perché so che probabilmente ne varrà anche di più la pena, ok? E una delle domande che ti puoi fare è: sei il tipo di persona che preferisce avere più discomfort per meno tempo o meno discomfort per più tempo? Ok, e già qua dovresti riuscire a capire cosa sei disposto a fare. Io personalmente sono disposto di più a fare la seconda. Mi piace di più avere un qualcosa che mi dà la possibilità di imparare, che mi dà un buon livello di sfida e che dura anche più tempo, perché so che se dura più tempo avremo più risultati e sicuramente più risultati se compariamo l'inizio con la fine. Ok? Il numero 12 è che abbiamo tre fasi del dimagrimento. Abbiamo la mobilizzazione del tessuto grasso, abbiamo l'utilizzo del grasso e abbiamo il partizionamento del grasso. Quindi dobbiamo mobilizzare il grasso per mandarlo al tessuto attivo e questo è interessante perché questo aspetto in questa lezione abbiamo parlato di come per farlo tu hai bisogno di avere alcuni enzimi e alcuni recettori che sono attivi, ma se sei una persona stressata a livello cronico, non acuto, non se sei tipo, ok, ho avuto una notizia difficile al lavoro, non se sei stressato oggi, se sei una persona che sei sempre agitato e in ansia per il lavoro, questa mobilizzazione è rallentata, ok? C'è un meccanismo che come se ci fosse un anello debole della catena, un ingranaggio un pochettino difettoso, quindi è un pochino più difficile. Non è una sorpresa per me vedere che tanti uomini hanno la pancetta e non riescono a dimagrire nonostante provano ogni cosa con la loro dieta, con i loro allenamenti particolari, routine di addominali, perché semplicemente sono troppo stressati. Ed ecco, in alcuni certificati di personal training si parla del reset metabolico, ok? E spesso questo non vuol dire nient'altro che aumentare le calorie per una persona che era in continua restrizione per diversi mesi o anche anni in alcuni casi. Nel team Pavone ho un'idea un pochettino diversa di quello che è un reset metabolico e spesso il reset metabolico, per come la vedo io, è volto prettamente ad abbassare lo stress e migliorare lo stile di vita di un individuo per migliorarne il recupero e lo stato di salute. Quindi l'allenamento è soltanto un ruolo di miglioramento della salute. Non è questo il momento in cui andremo ad estremo cedimento con esercizi con un bias verso l'allungamento. Se non sai cosa sono, attendi perché ne parlo subito dopo, però non sono questi i cicli di allenamento più devastanti. Di fatto, quando metto tali persone in un reset metabolico, o quello che io chiamo, più che reset metabolico, io lo chiamo general preparation phase, quindi preparazione generale, dove cerchiamo letteralmente di avere un individuo più sano e pronto ad allenarsi per condurre uno stimolo verso una ricomposizione, un dimagrimento o un'ipertrofia, ok? Però sì, quello su cui ci concentriamo in quei giorni è letteralmente, ok, quanti passi stai facendo, a che ora vai a dormire, quante proteine stiamo mangiando, quanti allenamenti, come ci muoviamo, abbiamo dolori, e via dicendo, guardiamo alla loro casa, quanto è pulita la cucina, abbiamo tutti gli strumenti che ci servono, quanto cibo c'è nel frigo e che cosa dobbiamo comprare regolarmente e via dicendo, il tempo con cui mangiano, i loro pensieri, magari facciamo una serie di azioni volte ad abbassare lo stress, sempre utilizzando la scienza, che è magari una cosa che tu non sapevi, tu magari pensi che entri e dici, oddio, non sono pronto a fare gli allenamenti di Francesco, non è possibile, sarai pronto a fare tutto ciò che dovrai fare perché il tuo programma sarà cucito in base alle tue esigenze e alle tue capacità attuali. Abbiamo poi l'utilizzo del grasso, quindi la flessibilità metabolica si riferisce letteralmente alla tua abilità e all'abilità dei tessuti muscolari di switchare, di cambiare carburante e di cambiare fonte di carburante in base alle richieste dell'attività fisica, ok? E poi abbiamo il partizionamento, ok? Quindi migliora la salute locale di un tessuto, quindi migliora la sua sensibilità insulinica, per esempio, sensibilità al glucosio, e maggiore sarà la montata di grasso che sarà possibile utilizzare per produrre energia utile al movimento, Prima di avere bisogno di usare carboidrati, come sai, l'allenamento contro resistenza ad alta intensità utilizza prettamente carboidrati come carburante, però non è che il grasso non viene utilizzato, non è che non utilizzi grasso, anzi, utilizzi grasso se hai uno stimolo allenante appropriato. E oggettivamente, se dovessimo... Questo è un tema lungo. Spesso viene condiviso però sull'internet o nei social media, che dovresti concentrare tutti i tuoi sforzi sugli allenamenti ad altissima intensità per fare in modo di utilizzare il glucosio la maggior parte del tempo e poi utilizzare il grasso nel resto del tempo. È un po' semplicistico perché non abbiamo realmente il controllo su quale carburante usiamo in un momento specifico dell'allenamento, perché c'è sempre una compartecipazione di due carburanti, ok? Useremo un po' più glucosio con un po' di grasso o un po' più grasso con un po' di glucosio, ok? Però possiamo tranquillamente fare in modo che di sapere quando è meglio usare un programma che vada a migliorare la tua capacità di performare in breve durate, medie durate, più lunghe durate. Possiamo organizzare gli allenamenti in super serie, triserie o giant serie, serie giganti, o senza nessuna super serie, a seconda di cosa stiamo cercando di ottenere da un certo tipo di allenamento. Ok? Quindi abbiamo imparato le tre fasi del dimagrimento e quali sono le considerazioni per ogni singola fase, o le cose da considerare per un cliente per ogni singola fase. Ok, il 13 è una di quelle domande che mi è stata fatta recentemente in seguito a un post che ho pubblicato sul deltoide posteriore. Il lengthen bias, l'esercizio lengthen bias rispetto allo shorten e quando utilizzarli e come. Se ti stai chiedendo che cosa vuol dire avere un bias verso l'allungamento o verso l'accorciamento, ecco che ti vengo incontro e ti spiego che cosa vuol dire. Lengthen bias o shorten bias si riferisce al punto di un esercizio che ha la maggiore resistenza, o quel punto è il punto in cui andrai per primo a cedimento. Quindi prendi per esempio una lat pull down, immagina di mettere un peso che riesci a fare al massimo per 12 ripetizioni e immagina che ti chieda: ok, andiamo a cedimento, cioè performa rep finché non riesci più a tirare la sbarra al petto come le prime ripetizioni. Dov'è il primo punto in cui non riesci più ad andare? Dov'è il primo punto in cui non riesci più a portare attivamente la sbarra? Penso che hai capito che è al petto, quindi l'esercizio ha un bias verso l'accorciamento, nonostante porti il dorsale attraverso una buona escursione di movimento. Tanti ti direbbero che è il pieno range di movimento, ma non è così, perché per allungare il dorsale abbiamo bisogno che il braccio passi verso la linea mediana del corpo, che attraversi la linea mediana del corpo, ok? Quindi dobbiamo avere il braccio sul piano sagittale per strecciare ottimamente il dorsale, ok? Deve venire verso il centro e passare anche quel centro per essere strocciato ottimamente, perché il dorsale funziona un po' come un mantello della gabbia toracica. Però, se noi vogliamo avere un bias verso l'allungamento, quello che possiamo farlo in diversi modi, però una delle prime cose da capire è che gli esercizi che hanno un bias verso l'allungamento praticamente sono gli esercizi dove, quando vai a cedimento, il muscolo è più allungato di quando è accorciato, specificamente in relazione al range di movimento di quell'esercizio. Ok? Quindi la lat pull down la puoi fare in ogni modo possibile, la puoi rendere un po' più difficile in allungamento, per esempio generando inerzia lassù in alto, però non avrà mai un bias verso l'allungamento così come un pull around lombare, così come un pull around, così come una macchina che ha fondamentalmente la possibilità di mettere pesi in diverse altezze e che dove abbiamo la possibilità di manipolare il profilo di resistenza e fare in modo che la lat pull down sia difficile in allungamento, molto più difficile di quanto sia in accorciamento. Ok? E c'è altro riguardo di questo, perché quando diciamo lengthen bias non ci riferiamo alla lunghezza relativa del muscolo, nel senso che se noi usiamo un lumbar pull around, il cavo non andrà comunque a mettere in difficoltà il dorsale in completo allungamento, ma il punto dell'esercizio, dove sarà più difficile, ok? Avrà una lunghezza relativa del muscolo maggiore rispetto alla lat pull down alla sbarra, con la sbarra, ok? Con la sbarra larga specialmente. Quindi qua ci sono due cose da capire, spero che questo sia chiaro. Ok, abbiamo esercizi che hanno una difficoltà maggiore dove in accorciamento e altri esercizi che hanno una difficoltà maggiore in allungamento. Ma per gli esercizi che hanno un bias verso l'allungamento per entrambi e l'accorciamento, non è detto che mettano in difficoltà rispettivamente il muscolo in completo allungamento o in completo accorciamento. Ok? Per esempio, un altro esempio è la chest press machine e immagina che questa chest press sia difficile quando i gomiti sono distesi davanti a te, le braccia sono distese davanti a te e rispetto a quando sei in basso, no? Quindi difficile in alto, facile in basso. Perfetto, la Matrix ha una macchina esattamente così. Quando sei, è vero che l'esercizio ha un bias verso l'accorciamento, quindi il profilo di resistenza dell'esercizio ha un bias verso l'accorciamento. Ma nel momento in cui l'esercizio è più difficile, il petto, quando il braccio è disteso davanti a te, cosa fa? Ha un'ottima leva per addurre sul piano orizzontale, sul piano trasversale, l'omero, ok? Quindi per farlo avremo letteralmente bisogno, come in una machine fly, di un qualcosa che spinga il braccio in fuori. Ma invece la chest press, sebbene quella lì sia convergente, quando hai il braccio disteso, fondamentalmente schiaccia il braccio contro la gabbia toracica, non lo porta tanto in fuori, ok? Quindi rispetto a una machine fly, che anche lei ha un bias verso l'accorciamento, ma la machine fly, se ha un letteralmente il profilo di resistenza della macchina è più difficile in accorciamento di quanto sia in allungamento, e per questo devi sapere queste cose, perché non tutte le macchine sono fatte così, perché alcune usano una CAM che non è un sistema di pulleggio che non è rotondo, ma che è ovale, che quindi manipola il profilo di resistenza. È letteralmente che la machine fly ha un bias più accorciato della chest press, nonostante entrambe abbiano un bias verso l'accorciamento, perché la machine fly allena il pettorale in accorciamento, ha una lunghezza relativa del pettorale più corta. Ok? Ora, questo è importante perché se noi compariamo le due, gli esercizi con un bias verso l'allungamento ti permettono di avere più stimolo per serie, ti permettono di adattarti alla fatica in un setup di allungamento, ti permettono di fondamentalmente, letteralmente, allenare i muscoli quando sono completamente allungati, e questo è beneficiale per l'ipertrofia, è veramente benefico per l'ipertrofia e ha un sacco di applicazioni pratiche. Però hanno anche portano anche più fatica e più infiammazione, quindi hanno un costo di infiammazione e di fatica maggiore, specialmente se sei novizio all'allenamento contro resistenze. E per questo motivo è meglio piazzarle in grandi quantità con atleti più esperti, o comunque piazzarle verso l'inizio della sessione rispetto alla fine per evitare troppa fatica e troppa infiammazione per volume. Mentre dall'altra parte abbiamo gli esercizi con un bias verso l'accorciamento, che sono meglio per un allenamento metabolico perché il muscolo deve essere completamente accorciato mentre sta producendo forza, cosa che invece quando sei tipo in una parte profonda di uno squat, di una chest press, c'è un sacco di tensione passiva, quindi sei letteralmente strecciato e senti che c'è tensione, ma in quel momento lì il tessuto, no, anche se è attivo, non è così attivo come quando è accorciato. Questo ci porta letteralmente a un grande beneficio per tutti i cicli metabolici. Ecco perché gli esercizi con un bias verso l'accorciamento se ne possono fare leggermente di più, hanno un costo inferiore dal punto di vista della fatica e dell'infiammazione. Possiamo andare a cedimento un pochettino con più sicurezza e meno rischio. E questo ci porta a un piccolo detto per capire questo concetto. Se è lungo, vai pesante. Se è corto, usa più sforzo. Quindi se è lungo, Concentrati solo sull'avere una buona esecuzione, un buon intento e sul sovraccarico progressivo. Ok? Non dovrei dire solo, però concentrati letteralmente sul aumentare le tue performance. Se è corto, introduci cose come una piccola strizzata, una piccola pausa in accorciamento, ok? E letteralmente pensa a strizzare il più possibile il muscolo che stai cercando di lavorare perché. Siccome in accorciamento abbiamo la maggiore sfida di resistenza, è lì che c'è il guadagno. E quindi spendere un pochettino più di tempo, uno ti porterà ad avere un migliore stimolo con minor carico, e dall'altra parte ti porterà a far lavorare quel muscolo un pochettino di più. E poi abbiamo imparato a guardare a cose come il cedimento, letteralmente. E il cercare di capire quando utilizzare più il cedimento o più cose come. E poi abbiamo visto cose come il usare le ripetizioni in riserva o il cedimento. Ok? Quindi quando siamo in un surplus abbiamo abbastanza recupero. L'allenamento a cedimento è uno dei nostri alleati maggiori perché ci permette di avere. Uno ci permette di vedere che. Ne vale la pena andare a cedimento perché è un po' la prova del 9 che quella serie è stata veramente stimolante, che non ti stai raccontando palle, però quindi lo stimolo è alto, possiamo beneficiarne, però in un deficit allenare a cedimento potrebbe non valere l'extra squeeze, l'extra fatica che viene accompagnata con l'andare a cedimento perché non riusciamo a recuperare così in fretta come quando siamo in un surplus, ok? Però questo non vuol dire che non andremo mai a cedimento in un deficit, perché se sei limitato di tempo, non puoi passare letteralmente troppo tempo in palestra, beh, allora andare a cedimento potrebbe essere uno dei modi per avere più stimolo in minor tempo, ok? Io preferisco usare le ripetizioni in riserva. Anche per esercizi dove prescrivo il cedimento, perché anche in quegli esercizi chiedo ai miei clienti di tenere rispettivamente 5 a volte, ma solitamente 3, 2, 1 reps in riserva nelle serie prima di andare a cedimento. Sicuramente uso il rep in l'intensità, il modello di gestione dell'intensità reps in riserva con esercizi più complessi, multiarticolari e con un bias verso l'allungamento e chiedo ai ragazzi di andare più a cedimento con gli esercizi che hanno più un bias verso l'accorciamento e che sono un pochettino più stabili. Abbiamo poi guardato ad altre cose che a mio avviso erano tipo super interessanti, l'ordine degli esercizi, strategie specifiche per soggetti specifici, l'ordine delle super serie, abbiamo parlato di diversi tipi di super serie, abbiamo parlato dei tempi di recupero nei diversi programmi di allenamento, abbiamo parlato di stress metabolico locale o sistemico, abbiamo parlato del volume della sessione e della frequenza di allenamento e via dicendo. Quindi veramente, veramente un bel camp. Non sarà l'ultimo camp a cui prendo parte e sarai uno dei primi a sapere com'è andata nei miei prossimi corsi di aggiornamento. Spero che tu abbia trovato questo podcast utile e prima di lasciarti, come sai, potresti aver capito tutto e niente fino adesso, quindi vorrei darti una piccola checklist. Però uno dei nostri episodi più ascoltati di sempre è proprio quello sulla ricomposizione corporea. Se non erro, te lo dico in un secondo, però se non erro è l'episodio numero 9. Ma adesso te lo dico perché appunto, ci guardavo l'altro giorno quando cercavo uno degli episodi più ascoltati. Abbiamo parlato della ricomposizione in diverse volte, ok? Nella Radio Pavone. E abbiamo qua. Ta-ta-ta, no, non è il 9. Abbiamo. Abbiamo l'episodio numero 20 che è stato pubblicato lo scorso febbraio, febbraio 2023, e in cui parlo della guida completa alla ricomposizione corporea. Io ti consiglio comunque quell'episodio perché secondo me, anche se cambierò alcune cose in base a quell'episodio, ti darò in futuro l'update su qual è la mia prospettiva su quegli argomenti, ok? Abbiamo anche parlato qua e là, per esempio, nei 10 consigli per essere in forma quest'estate, della ricomposizione corporea. Ne ho parlato quando ho parlato nell'episodio numero 36, se è possibile mettere muscoli e dimagrire allo stesso tempo. Ho parlato toccando a livello di tangente proprio letteralmente nel 41 nei 5 metodi per velocizzare il tuo metabolismo. Quindi sì, chiaramente è uno di quei temi più ricorrenti perché è uno dei temi che più interessa ai nostri clienti. Però sì, spero che questo episodio sia stato abbastanza chiaro su come su alcune lezioni importanti sulla ricomposizione corporea o la trasformazione corporea. Quindi ti lascio una piccola checklist, sono 4 punti. Ok, la prima cosa per trasformare il tuo corpo è che devi creare un deficit per il tessuto grasso, ok? Oddio, come farlo? Beh, sicuro vuoi avere numero 2 la minima dose di proteine per il tuo peso e massimizzare la tensione per massimizzare il mantenimento della tua massa magra. Vuoi avere un minimo di esposizione all'allenamento contro resistenze per dare modo al tuo corpo di avere una ragione per trattenere i tuoi muscoli, ok? Numero 3, poi vuoi massimizzare lo stimolo nell'ammontare di tempo che puoi dedicare all'allenamento ogni settimana. Mentre gestisci la tua fatica, non vuoi farlo ai costi della fatica perché abbiamo visto che questo creerebbe problemi anche piuttosto importanti. E numero 4, vuoi massimizzare il recupero attraverso la nutrizione e alcune pratiche di stile di vita. E te ne aggiungerei una bonus che è che devi avere pazienza, ok? E che devi approcciare anche questo percorso con una mentalità aperta e focalizzata sull'apprendimento piuttosto che sulla perfezione, perché troppi ragazzi si concentrano sulla seconda, dimenticandosi che senza costanza non si va da nessuna parte, ok? Quindi, hey, piccolo reminder che se vuoi entrare nel Team Pavone c'è un questionario nella descrizione di questo show, ti consiglio di compilarlo e di non aspettare settimana prossima quando aprirò ufficialmente le candidature al Team Pavone. E numero 2, se hai trovato questo episodio divertente o utile, ti chiedo di condividerlo nelle tue storie. Certo, una review a 5 stelle dalla piattaforma dalla quale stai ascoltando potrebbe essere sicuramente molto utile, però anche condividere sulle tue storie, se vuoi fare un piccolo screenshot di Spotify o Apple Podcast, condividerlo sulle tue storie, taggare Team Pavone, sarei molto contento di ricondividerti sul mio profilo. E questo mi porta alla conclusione di questo show. Da Coach Francesco è tutto. Noi ci sentiamo settimana prossima. Io ti do un abbraccio forte e ti dico come al solito, ciao ciao!